Buongiorno a tutti da Carlo Manno per questa seconda puntata, secondo approfondimento sul 5G, visto che c'erano effettivamente degli approfondimenti da fare che sono stati anche richiesti a gran voce dagli ascoltatori, perché insomma dovevamo vedere meglio certi aspetti, soprattutto per quanto riguarda quelli politici e strategici. Avremo con noi in collegamento due esperti del settore che ci parleranno e ci spiegheranno ancora meglio, entreranno ancora più in profondità in questi aspetti. E entriamo in sigla e subito dopo la sigla avremo il primo collegamento. Buongiorno, rieccoci rientrati in studio. Abbiamo collegato via telefono il Giampiero Gioime, che è un professore di economia, ambiente e territorio all'Università Guglielmo Marconi, ma che forse ben conoscete anche per essere l'autore dell'ultimo libro pubblicato da Altaforte, che è La guerra dell'energia, tutto quello che Greta non vi dirà mai. Che oltre a parlare di energia, ovviamente parla anche di tutto l'aspetto geopolitico, strategico, legato a tutto l'ambiente dell'energia, ma non solo. E appunto sarebbe interessante sapere magari quello che c'è da dire anche sul discorso 5G, visto che, come sappiamo, come abbiamo visto anche nella scorsa puntata, insomma, oltre all'aspetto che è puramente antropologico, politico, e della salute, insomma, ci sono anche molti aspetti molto più pericolosi dal punto di vista strategico, militare e quant'altro. Allora, ciao Giampiero, come stai?
Carlo Manno, benissimo. E come si può stare in questo periodo di tardo Covid, diciamo?
Esatto, dicevano tornati al Medioevo e infatti hanno evocato la peste. Allora, entrando subito a bomba nel discorso, è che appunto il 5G, come abbiamo detto, insomma, tocca oltre ai discorsi semplicemente di connessione veloce, Internet of Things, quindi connessione con smart object che possono facilitarci o no la vita, insomma, ci sono questi aspetti anche che riguardano sia la telecomunicazione che soprattutto aspetti militari che vengono toccati, insomma, vengono anche rivoluzionati, quindi si entra quasi in una nuova era. Ecco, avere tutto questo controllato dal 5G può essere un vantaggio, può essere uno svantaggio, e soprattutto, insomma, poi dipende anche da chi controlla il 5G e tutto quanto, insomma, dici un po'.
Allora, il 5G innanzitutto è importante contestualizzarlo nel sistema totale delle telecomunicazioni. Quindi il 5G è una parte che, diciamo, riguarda l'aria, quindi riguarda il mobile, sul quale si stanno facendo grossi investimenti e sul quale, volenti o nolenti, tutto il mondo si sta dirigendo. Ma è una parte, che è la parte del mobile, tutto ciò che è aria, aria, se vogliamo. C'è un'altra parte estremamente importante che è terra e che riguarda la fibra ottica, evidentemente, e con tutto ciò che ne deriva, sulla quale ci sono altrettanti interessi e altrettanti investimenti e che mira a fare una copertura totale sia in Italia che in Europa, Cina e Stati Uniti, delle possibilità di comunicare in maniera estremamente rapida e veloce voce, dati e quindi informazioni. C'è un'altra estremamente importante dove l'Italia avrebbe una certa, diciamo, un certo dominio, che sono i cavi sottomarini, quindi l'acqua. Quindi abbiamo l'aria, dove c'è sicuramente la direzione 5G, la terra, dove si sta andando verso la fibra ottica, e questa è già molto avanzata, poi entreremo anche su questo, e poi c'è il cavo sottomarino, dove noi abbiamo una società che si chiama Telecom Partl, nota, e sulla quale che copre un'enormità di territori, di fatto, perché tocca il Mediterraneo, diciamo, 60.000 chilometri di fibra ottica, 24 terabit di potenza, e lavora sul Mediterraneo, Oceano Atlantico, Oceano Indiano, e ha la sua base operativa in Sicilia, ha un nome Sparkle tipo 007, e all'interno di questi cavi passano la maggior parte delle informazioni civili e militari. Considera che l'80% del traffico di Israele passa attraverso i cavi di Telecom Sparkle, okay? Quindi il 5, e poi abbiamo un altro ancora, un'altra area estremamente importante di grande potere, che sono i satelliti, Eutelsat, Intelsat, Italsat, sono satelliti che rimandano le informazioni. Quindi tutto il settore dell'ICT, Information Communication Technology, vive sicuramente delle prospettive nel 5G, delle prospettive nella banda ultraveloce, si chiama, nelle prospettive dei cavi e del controllo dei cavi, e nella prospettiva del satellite e dei controlli dei satelliti. Okay? Tutto questo è estremamente importante per capire poi come funziona. Ad esempio, quando parliamo di 5G, e poi entriamo chi ha il potere nel 5G, che direi è determinante, va suddiviso in tutta la catena del valore del 5G. Quindi chi fa l'infrastruttura di rete, chi fornisce i servizi, gli apparati, il software, chi gestisce poi tutta l'operazione, cioè i classici operatori di TLC, chi mette i contenuti dentro questi modelli di comunicazione, cioè che ci dobbiamo dire, e chi controlla poi la comunicazione, no? Quindi cerchiamo di capire, io adesso faccio un po' di nomi di tutta questa catena del valore, perché così poi andiamo a vedere qual è il problema nel controllo.
Mm-hmm, certo. Comunque, cioè, la cosa che hai detto è che, come diciamo, si sa in sottofondo, però spesso ci si dimentica, abbiamo ancora delle grandissime eccellenze nel campo delle comunicazioni e satellitare, che comunque sono fondamentali nella strategia e nella geopolitica, insomma, per il futuro, ma che con cui ci facciamo relativamente poco dal punto di vista politico, o sbaglio?
Abbiamo delle eccellenze non solo nelle aziende, ma anche nel mondo della ricerca e anche nel mondo del management e della gestione, tant'è vero che tanti nostri ricercatori lavorano in Italia, in giro per il mondo, e tanti nostri manager conducono aziende anche non italiane. Quindi noi abbiamo le capacità. Adesso poi, mentre ti racconto rapidamente quello che è il modello sistemico per arrivare a fare il 5G, che è simile a quello per la larga banda, tranne che nell'ultra larga banda abbiamo un controllo dello Stato un po' più stringente. Però comunque, se senti adesso, il 5G di fatto parte questa catena del valore il primo aspetto è quello proprio fisico dell'infrastruttura di rete. L'infrastruttura di rete per il 5G è di fatto gestita da una società che si chiama INWIT. INWIT ha 11.000 torri di trasmissione, che è un ente neutro ovviamente, che affitta poi ai gestori. Quindi il 5G, come prima il 4G, non esistono senza queste torri di trasmissione. Queste torri di trasmissione sono fatte da torri, proprio poi stazioni di base e software, sono di proprietà, sono state fatte da questa società che si chiama INWIT. INWIT è di fatto suddivisa da due soci, uno è Telecom e l'altro è Vodafone. Okay? Quindi INWIT, che è quello che fa l'infrastruttura di rete, è di proprietà di un'azienda, tra virgolette, italiana, e poi parliamo delle proprietà, e da un'azienda internazionale con un forte peso tedesco, che è Vodafone. Detto questo, le stazioni di base e software, che sono tutti quei meccanismi che servono poi per perché questo 5G funzioni, vengono fatte da pochi attori nel mondo. E questi pochi attori sono Ericsson, Nokia, Huawei, ZTE, Samsung. Quindi ti ho nominato Ericsson, Nokia, che vengono da un mondo, diciamo, nordico, svedese, norvegese e finlandese, ma che sono evidentemente delle multinazionali di origine europea. E poi c'è il mondo cinese, che è molto penetrante, che è fatto soprattutto da Huawei e ZTE. Ora arriviamo a perché è molto penetrante. E poi c'è in Italia, un po' in disparte, Samsung. Quindi stiamo arrivando, parlando prima di INWIT e quindi dell'infrastruttura di rete, per arrivare fino a software, cioè quei meccanismi che portano a realizzare le cose. Dimenticavo un attore molto importante che è Cisco, che in tutto questo opera
nella
fornitura di apparati di servizi. Cisco, che è una società di origine americana. Ti dico alcune informazioni. Per Vodafone, ad esempio, che è un operatore che opererà nel 5G e opera nel 5G, i fornitori di questi apparati sono Nokia e Huawei cinese. Per Telecom, Huawei e Ericsson. Per Wind H3G e per Wind 3, che sarebbe la fusione tra Wind e H3G, ZTE ed Ericsson. Per Iliad, che è un altro potenziale piccolo, diciamo, fornitore di servizi 5G, Nokia. Allora, come vedi, le aziende sono poche. Tutto questo sistema che porta dall'infrastruttura alla gestione, all'operatore, quindi all'operatore di TLC, ovvero a Vodafone, Telecom, Wind 3, Iliad, che sono quelli che forniscono già e forniranno i servizi in 5G, quelli che hanno realizzato la struttura, che è molto importante capirlo, sono tutte multinazionali più o meno controllate poi dagli stati, come evidentemente è il caso delle aziende cinesi ZTE e Samsung. Considera che in Francia, che mi risulta, per esempio ZTE e Huawei hanno forti difficoltà a entrare, no? Quindi c'è una politica in qualche modo attenta anche a quelle che sono in questi settori così strategici le rilevanze nazionali.
Tra l'altro, scusa se ti interrompo, se non sbaglio ci fu una polemica in Germania perché sembrava che Huawei stesse effettivamente dando dati dei suoi clienti, dei suoi utenti ai servizi segreti locali, quindi cinesi. Quindi insomma c'era il fatto.
C'è stata in Germania, c'è stata in Francia, c'è stata ovviamente fortissima negli Stati Uniti, proprio per questo, perché chi controllerà poi questo mondo di grandi flussi di informazioni che stanno nell'aria e non nella terra, quindi non nella fibra ottica, che è molto più controllata e controllabile, hanno evidentemente un grande potere di accesso a tutta una serie di informazioni che possono usare o possono non usare. Okay? Mm-hmm. Quindi dare tutto questo potere è un qualcosa di evidentemente politicamente e strategicamente molto delicato. Ora, per capire abbastanza un po' il quadro, quelli che sono i poteri, se vuoi ti faccio allora innanzitutto cerchiamo di capire se questa è una faccenda solo di mercato o è una faccenda anche di Stato. Se è solo una faccenda di mercato, mi sembra che ci sia un forte rischio, no? Nel non avere il controllo di un asset strategico così importante come quello delle telecomunicazioni, sebbene in un'area che vale circa insomma, forse più della metà di tutti i flussi di comunicazione di dati, che è quella del mobile, di darlo esclusivamente al mercato. Tanto è vero che, solo per darti alcune informazioni, la Deutsche Telekom, che è il più importante operatore tedesco, nella Deutsche Telekom lo Stato pesa nella proprietà il 32%. Nella Vodafone la Deutsche Bank pesa il 16,5%. In Orange, che è il gestore delle telecomunicazioni francesi, lo Stato pesa il 30% circa. Okay? In Telenor, che è poco conosciuta, ma è una importantissima compagnia telefonica che non gestisce solo la Norvegia, ma credo è una grande multinazionale dentro, credo, 150 paesi, quindi ha un sacco di proprietà. Dentro Telenor, nella moderna Svezia, il 54% è dello Stato. Ok? Ora, questo è anche in la Swisscom, che è la compagnia svizzera, il 51% dello Stato. Allora, questi sono dati molto importanti, perché ricordo che in tutta questa operazione sicuramente Telecom è il settore più importante, e dentro Telecom per l'Italia, e dentro Telecom la proprietà è così suddivisa: 23% francese, Vivendi, 10% fondo Elliott, quindi di origine americana, 10% circa Cassa Depositi e Prestiti. Ora, che cosa ci dice tutto questo? Che mentre Germania, Francia,
paesi nordici,
tutti i paesi nordici hanno comunque cercato di mantenere un forte controllo, nonostante la liberalizzazione e la deregolamentazione degli anni 90, negli asset strategici, in Italia si è passati dal 100% di SIP, che è detenuta da STEP, al 10% che c'ha Cassa Depositi e Prestiti, con la nota questione dell'amministratore, che adesso credo sia ancora dubitosi, messo comunque non da CDP, da Cassa Depositi e Prestiti. Quindi qual è il problema? Che se torniamo a quella catena del valore, quali sono le forze di controllo del capitale, quindi di controllo dei consigli di amministrazione e quindi di management che c'ha il nostro paese nel 5G? Noi abbiamo in questo momento il 10% di Cassa Depositi e Prestiti, che è di Telecom con Cassa Depositi e Prestiti.
Ok.
Con questo dico che probabilmente nel settore del 5G, al di là ovviamente delle funzioni che lo Stato fa in termini di concessioni da dare e da non dare, di limiti per la salute, c'è proprio un problema che non abbiamo invece nella fibra ottica e non abbiamo invece nel cavo sottomarino, che è dato dal controllo pubblico pubblico di potere proprio nella situazione 5G. È chiaro che chi controlla, se quando il 5G sarà gestito da Telecom, sarà regime, sarà quindi gestito completamente da Telecom e da Vodafone e da Wind 3, noi sappiamo che Wind 3 è una compagnia russa cinese, che Vodafone è una multinazionale con evidenti interessi inglesi, tedeschi soprattutto, e che Telecom è una società dove l'Italia ha concasso dei posti di prezzi del 10%. Ora, tutto questo per me, per la mia visione politica, è molto triste, sapendo che Telecom gode di una storia assolutamente nazionale e proprietaria, che è TIP, quindi ha ancora, no, tutto quel bagaglio di tecnologie e di conoscenze, e che Vodafone, se ricordi bene, viene da un'operazione, scusami, che Wind, se ricordi bene, viene da un'operazione importante, che è un'operazione nazionale. Wind nasce da Enel, come operatore nazionale, poi Wind compra Infostrada si fonde di fatto con Wind ed era un operatore nazionale, poi è passato ai cristiani, ai russi, eccetera. Quindi un peccato aver perso nel passato tutte queste capacità. Adesso però non possiamo piangerci sul passato, ma vedere che cosa fare rispetto alla proprietà reale di questo 5G.
Ma poi scusa un attimo, anche per sfatare un mito che spesso dicono gli anti-italiani, che gli italiani non sono buoni a fare nulla. No, in realtà gli italiani, come dicevamo prima, sono tra i migliori a fare le cose. Adesso usciva anche qualche giorno fa la cosa che gli americani si fanno costruire le navi militari da Finmeccanica, satelliti e quant'altro. Diciamo prima, insomma, di Telecom e quello che dicevi anche tu dal punto di vista anche di cavi e di satelliti. Quindi il problema non è tecnologico, perché noi le competenze ce le abbiamo sempre avute e siamo stati anche tra i migliori. Il problema è puramente politico, perché poi con queste competenze non ci facciamo nulla, perché andiamo sempre a svendere, a spacchettare tutto quanto al miglior offerente, perdendo quindi la forza del nostro genio in qualche modo. Se ne sbaglio?
No, condivido totalmente. Il nostro è un problema assolutamente politico, perché mentre negli anni 90 con questa moda della deregolamentazione e della liberalizzazione noi abbiamo preso l'IRI e l'abbiamo smembrata, abbiamo preso la STET e abbiamo smembrato la STET. Niri, le due strutture erano importanti, erano Finmeccanica e STET. STET controllava tutte le telecomunicazioni. In questi STET, cioè la TIP, Italtel, Italcable, no? Cioè tutto il mondo.
A suo tempo la Olivetti, che fu svenduta alla IBM.
L'Olivetti ha una storia ancora diversa, perché Olivetti poi l'ha presa De Benedetti e fece Omnitel, non so se
trovi. Sì, no, beh, bello che dietro queste cose ci stanno De Benedetti, Prodi, insomma, persone ben conosciute, insomma, quindi.
Sì, ma sicuramente c'è il fatto che mentre noi facevamo, noi, questo paese, anche con, e noi chiaramente contro, ma insomma, che in questo paese, mentre in questo paese andava alla grande proprio la deregolamentazione e la distruzione delle partecipazioni statali, ad oggi ancora la proprietà di Deutsche Telekom è saldamente nelle mani dello Stato, ad oggi la proprietà di Orange e France Telecom è saldamente nelle mani dello Stato. Sì, ma questo perché? Perché il business delle telecomunicazioni è scritto in tutti i testi dell'economia internazionale e anche diciamo nei testi più liberal, ci sono alcuni settori che hanno un'importanza strategica: l'energia, i trasporti, le comunicazioni. Perdere l'asset delle comunicazioni è un grosso problema, perché tanto è vero che adesso in tutta la filiera ci troviamo con un'erogazione complicata, nel senso che alla fine di tutto, in questo tubo 5G, il controllo poi ce l'hanno i content provider, no? Perché noi abbiamo parlato di operatori, abbiamo visto che c'è almeno una parte nostra che è Telecom e una parte all'inizio che è Inwit, che è quello che mette le torri, che è molto importante. Dopodiché ricordo che quelli che mettono apparati e software in Italia sono compagnie multinazionali, ma sicuramente le capacità sono tutte nazionali, no? Cioè, i manager, gli ingegneri sono italiani, questa è la proprietà. Ericsson ha un forte radicamento in Italia. Alla fine di tutto questo bocchettone ci sono quelli che forniscono i contenuti, i content provider o i media provider. Guarda chi sono, di chi è la proprietà dei content provider. Content provider significa Facebook, Twitter, Google, ok? È chiaro che là poi il controllo si perde completamente, no? Non hai alcun tipo la profilazione sui utenti Facebook, la parte.
Ma tu vedi anche un problema di sicurezza nazionale, ma ti parlo di alti livelli, ovviamente non soltanto di accesso ai dati degli utenti Facebook, insomma, per anche insomma questioni militari, finanziarie, industriali e quant'altro.
Sicuramente, sì, sicuramente ci potrebbero eventualmente anche essere cose di questo tipo, ma insomma su questo penso che ancora il cavo sottomarino sia molto sicuro.
Ok, invece abbiamo parlato prima Vodafone, in manager e tutto quanto, veniamo a bomba a Colau, che dovrebbe essere il nuovo il super mega presidente, insomma, della task force che dovrebbe ricostruire l'Italia economicamente dopo l'emergenza Covid. È un uomo Vodafone, è un uomo che sta attualmente a Londra, che ha anche detto, no, io sto in telelavoro da Londra e fondamentalmente guiderò l'Italia da Londra. Molta gente si è scandalizzata di questa frase, ma in realtà non c'è nessuna novità, perché siamo teleguidati da Londra da qualche anno, se non sbaglio, cioè, e, insomma, tu come vedi questa scelta e insomma se puoi dirci qualcosa su Colau, rischi e quant'altro?
Guarda, la scelta su Colau sinceramente non ne ho francamente idea del motivo per cui sono andati a scegliere Colau, come tanti altri che sono in questa task force, la maggior parte diciamo provenienti da università internazionali e da contesti non italiani, no? Quindi tranne qualcuno. Colau è chiaramente è stato un grande manager, l'ha fatto per Vodafone, direi molto bene, perché Vodafone è una delle poche società che nell'arco di questi anni critici mi sembra non sia andata male, non ricordo bene i dati, però considera che tutto il mondo delle telecomunicazioni ha perso molto fatturato, ecco perché devono investire per forza nelle innovazioni. Però detto questo, Vodafone è oggi credo la prima o la seconda compagnia telefonica europea, quindi insomma è riuscito a costruire lui con tutta la sua squadra e con alle spalle comunque una società molto forte e molto strutturata, è riuscito a costruirsi e a costruirsi per lui un percorso importante e per la società una forte solidità. Ora, perché abbiano scelto Colau è una domanda che bisognerebbe fare a loro. Io non credo che questo dipenda dalle esigenze di dimostrare quanto sia importante il mondo digitale, no? Perché si pensa da solo, è inevitabile andare verso le innovazioni nel settore delle telecomunicazioni.
No, certo.
Per un motivo competitivo, nel senso che la guerra tra le compagnie è talmente tra le compagnie e tra i produttori di apparati, tutto il sistema che ho descritto all'inizio è talmente forte e violenta e i margini operativi sono ridotti in maniera talmente forte che l'innovazione è l'unica possibilità che c'è per avere un po' di respiro per qualche anno. Quando sarà finito il 5G sarà poi il 6G, cioè non c'è. Questo è abbastanza.
Sì, no, ma infatti quello che poi sbagliano molte persone è dire: ah no, non vogliamo il 5G, che di per sé è una battaglia stupida, è come dire non voglio le macchine perché voglio andare col cavallo ai inizi del Novecento. Cioè, la tecnologia va avanti, è un bisogno dell'uomo e bisogna sempre portarla avanti. Il problema, però, appunto, è l'uomo più che la tecnologia, quindi chi la usa, chi la sa usare, per cosa va usata e soprattutto chi la controlla, con quali scopi. Quindi c'è il luddismo reazionario, è un qualche cosa che è totalmente lontano e contrario al nostro ambiente, alla nostra visione del mondo, e questa è una cosa che va sempre ribadita.
Dovremo però avere la sovranità tecnologica.
Esattamente, è questa che è la chiave, è quella.
Non è che noi abbiamo la sovranità tecnologica se diciamo no al 5G. Noi abbiamo la sovranità tecnologica se ci impossessiamo del 5G.
Esattamente.
È tutto qua. Nel senso che se noi facciamo fenomeni luddisti o ipertradizionalisti del borgo storico, il borgo storico poi diventa area marginale, nella quale infatti nessun operatore vuole portare il 5G, perché non c'è nessuno ormai con chi parlare. Nel senso, i borghi si sono impoveriti già adesso, non c'è più nessuno nei borghi.
No, ma poi comunque è una visione proprio che è totalmente contraria anche alla nostra storia, alla nostra cultura, quindi cioè andrebbe proprio sradicata a prescindere come proprio come tipo di vedere il mondo, perché poi purtroppo siamo anche inquinati da questo tipo di cose, che insomma parti da Marinetti, ma non solo, insomma anche tutta la storia del ventennio è sempre stata di avanguardia anche tecnologica, insomma è totalmente contraria rispetto a questo tipo.
La differenza è che nel ventennio si era fatta lì e nella decadenza degli anni 90 dello scorso secolo si è tutta lì.
Esatto.
Questa è la grossa differenza. E sul 5G, ti ripeto, nel sistema complessissimo delle telecomunicazioni, anche quello dell'energia è complesso, quello delle telecomunicazioni è ancora più complesso, perché nelle telecomunicazioni non ci sono anche i content provider, ripeto, tutti coloro che offrono servizi poi di comunicazione, di interscambio. Quindi se vai a leggere le statistiche delle telecomunicazioni, gli SMS sono morti,
sì, sì, certo.
Stanno morendo a favore di WhatsApp, Telegram,
sì, no,
okay, quindi
infatti sono tornati a pagamento, tra l'altro, spesso.
Infatti sono tornati a pagamento, quindi noi, mentre in quel settore dobbiamo assolutamente prendere un controllo o proprietario o controllo dello Stato in tutte le forme di erogazione di questo servizio, nel settore fibra ottica già va meglio, nel senso che abbiamo una società che si chiama Infratel, che è quella che dovrebbe guidare tutto il processo, e abbiamo una società che si chiama Open Fiber, che è quella fatta dai italiani, CTPN, che fa la fibra, no? E che installa la fibra. Quindi è una situazione già molto più controllata. Quella dell'etere è molto più difficile in questo momento, e naturalmente occorre capire come prendersi una sovranità in una tecnologia che, anche se farai barricate per non volerla, come certi sindaci non permettono ad esempio la sperimentazione, è la stessa cosa che avevo sentito per il 4G, la stessa cosa che avevo sentito per il 3G, la stessa cosa che avevo sentito quando è nata proprio internet negli anni 90, che avrebbe creato grossi problemi. Però comunque in questo mondo pensare di frenare innovazioni, sviluppi tecnologici è difficile, meglio sarebbe diventarne la guida.
Quindi, domanda da un milione di sesterzi, tu che cosa proporresti, che via, battaglie, proposte, tutto quanto proporresti per l'Italia per non farci, tra virgolette, fregare?
Parlando di 5G?
Sì.
Parlando solo di 5G, evidentemente tocca anche altri settori. Noi abbiamo una società che è Telecom, che è la TIP, dove in questo momento abbiamo il 10%, i francesi hanno il 23%, gli americani hanno il 10%, il 43% circa è in mano alla borsa, soprattutto internazionale. Dobbiamo aumentare il nostro peso e il nostro potere anche dentro l'azionariato. Quindi io penso che la quota del 10% di cassa depositi e prestiti deve diventare più ampia, no? Dobbiamo avere, dovremo riuscire ad avere il controllo della più importante società italiana di telecomunicazioni, che controlla anche le torri di trasmissione e quindi controlla dall'origine fino a quasi alla fine tutta la catena del valore, bene che l'Italia abbia un peso rilevante, no?
Quindi aumentare la percentuale di cassa depositi e prestiti e magari anche potenziare la cassa depositi e prestiti, visto che in Italia ha molto meno potere che altrove. Per esempio in Germania stanno anche facendo proposte economiche grazie a quello che riesce a fare la cassa depositi e prestiti, mentre da noi non può. Quindi insomma questa,
esatto,
sarebbe una delle...
Devi fare questo, devi prendere in quel 43% del mercato libero, nell'azionariato, nelle borse, di cercare di prendere più possibile e cercare di aumentare la tua quota. È proprio un discorso di chi ha la proprietà del capitale. Perché chi ha la proprietà del capitale di un'azienda è quello che decide chi sono i manager. Non è che viene deciso da qualcun altro nel mercato, no? E siccome quasi, come ti ho detto prima, ho fatto il caso di Orange, di Telecom, di Telenor, di Swisscom, sono tutte società di telecomunicazioni le più importanti nei rispettivi paesi dove lo Stato è molto presente. Quindi non vedo perché non debba tornare a essere più presente in una società così strategica, dove abbiamo assistito al litigio, all'ultimo duello tra Elliott e Vivendi, dove abbiamo assistito negli anni passati ai famosi Bresciani prima, poi a Tronchetti Provera. Cioè, è stata, diciamo, il patrimonio TIP non è andato molto bene, no? Rispetto a come era. Quindi io penso che debba essere un ritorno a una visione di azienda di telecomunicazioni con una forte partecipazione statale.
Ok, bene, direi che ti ringrazio. Insomma, non so se vuoi aggiungere qualcos'altro al volo, perché sennò poi ci dilunghiamo troppo e andiamo fuori tempo massimo.
No, direi che questo è il primo segmento, quando poi se ti andrà affronteremo quello della fibra e dei satelliti, che è molto interessante. Comunque sicuramente è un settore strategico dove dobbiamo avere controllo.
Perfetto, allora un saluto a Giampiero, ti ringrazio per la disponibilità e per il tuo intervento, che è veramente, insomma, chiaro e puntuale. E, insomma,
grazie per l'onorario, un saluto a tutti i radioascoltatori.
Ok, allora ti salutiamo e andiamo in pausa musicale. A dopo.
Un caro saluto, ciao.
Worn out faces, bright and early for the daily races, going nowhere, going nowhere. The tears are filling up their glasses, no expression, no expression. Hide my head, I wanna drown my soul. Sit and listen, sit and listen. right through me. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very
Eccoci rientrati e abbiamo collegato con noi il secondo esperto della giornata, che è il professor Fabio Massimo Frattale Mascioli, professore della Sapienza, titolare della cattedra di teoria dei circuiti e responsabile del POMOS, che sarebbe il Polo di Mobilità Sostenibile, di cui anche, tra l'altro parleremo, nonché membro insomma del glorioso Dipartimento di Telecomunicazioni, ingegnere delle telecomunicazioni della Sapienza, che insomma fucina di menti brillanti e di scrittori, anche di questo ne riparleremo. Buongiorno, prof.
Grazie, grazie Carlo Magno, soprattutto per il glorioso Dipartimento che tu conosci bene.
Esatto. Allora, punto 5G. Rischi, è un rischio o è un'opportunità? Abbiamo parlato prima con Giampiero Gioi, ma insomma dipende sempre dall'uso che se ne fa, ma soprattutto da chi lo controlla. Tu che, come la vedi questa cosa?
Come tutte le tecnologie, soprattutto quelle fortemente pervasive come quelle delle telecomunicazioni, chiaramente. Diciamo che 5G, detta così, è semplicemente l'evoluzione della quinta generazione per i sistemi telematici. Dal punto di vista tecnologico, tutti dati positivi, no? Perché si parla di almeno un ordine di grandezza di quantità di dati trasferibili, quindi attualmente siamo intorno ai 100 megabit teorici, con il 5G si passa da 2 gigabit standard fino a un massimo di 20, quindi stiamo parlando di almeno 20 volte, se non 200 nel caso migliore, di banda passante rispetto alla generazione precedente. Ma anche altre migliorie tecnologiche, come sono risposte 5 volte più rapide, la connessione tra dispositivi di un ordine di grandezza superiore, insomma, sempre ordini di grandezza superiore che, per quanto riguarda il puro aspetto ingegneristico tecnologico, sono tutte cose belle. Ma come tutte le tecnologie, poi dipende dall'uso che se ne fa, ma soprattutto da chi la detiene. Allora, l'uso, chiaramente, dal punto di vista pratico, è un moltiplicatore di forze di cose che già esistono. Quindi tutto ciò che è attualmente riportato con la etichetta di Internet of Things, quindi Internet delle cose, connessione tra oggetti che hanno capacità di elaborazione e capacità di trasmissione e ricezione dati, che possono permettere l'utilizzo ancora più massivo di sistemi domotici, di automazione degli impianti, di automazione degli uffici, fino ad arrivare a un miglioramento dei sistemi di guida autonoma, fino ad arrivare a un miglioramento di tutti i servizi a cui siamo sempre più abituati, come anche quelli a comando vocale, Siri, Alexa. Tutto questo mondo qui diventa 10 volte, almeno 10 volte più potente. Questo naturalmente apre anche lo spazio a tutta una serie di nuove possibilità o di potenziamenti quasi inverosimili di quelle attuali. Quali sono i rischi? Quale può essere l'aspetto negativo? Vabbè, dal punto di vista dell'inquinamento elettromagnetico, che è uno degli elementi che viene sempre tirato fuori, no? Quando si parla di trasmissione dati via radio. Che succede col 5G? Succede che, diciamo, le bande di frequenza che vengono utilizzate sul 5G rispetto alle precedenti possono arrivare a frequenze molto più alte, anche qui sempre ordine di grandezza. Quindi, diciamo, nel caso delle onde a lunghezza d'onda più piccola, cioè le onde millimetriche, con il 5G si può arrivare fino a 26 GHz di frequenza, Che vuol dire questo per l'interazione elettromagnetica con l'uomo? Ma semplicemente, cioè semplicemente, insomma, la problematica è proprio quella: le onde a lunghezza d'onda più piccola penetrano maggiormente gli strati superficiali del corpo umano, quindi arrivano un po' più a fondo di quelle che hanno una lunghezza d'onda più lunga, quindi possono essere più problematiche. Però poi i difensori del 5G ci dicono che le emissioni sono globalmente di potenza inferiore alle generazioni precedenti, perché si usano dei sistemi di trasmissione adattativi molto più intelligenti, quello che si chiama in gergo tecnico il beamforming, cioè i flussi diciamo di trasmissione e ricezione dati sono più diretti ai singoli dispositivi e non si sparpagliano, dato per usare un termine poco tecnico ma che rende l'idea, su territori più vasti, quindi colpiscono meno, per dirla brutalmente. Questo sempre sulla carta. Naturalmente anche qui bisogna fare anche un altro discorso, diciamo i benefici della minore potenza e migliore qualità delle trasmissioni si hanno se il 5G non diventa qualcosa che si aggiunge alle generazioni precedenti. Mi spiego, se noi abbiamo già in piedi tutte le antenne del 3G e del 4G e aggiungo quelle del 5G, anche se la potenza teoricamente è inferiore, si va ad aggiungere alla precedente, quindi l'inquinamento elettromagnetico non fa che aumentare. Altro discorso invece se il 5G diventa sostitutivo di, quindi va a fondamentalmente a sostituire l'attuale forma, che è quella 4G, la più diffusa, allora a quel punto si potrebbe anche pensare a una diminuzione di potenza complessiva. Vero è comunque che questo è un terreno un po' scivoloso, ci sono delle normative, l'Italia adotta tra l'altro quelle più cautelative, perché noi abbiamo dei limiti sulla lunga durata di circa, per la misurazione del campo elettrico di emissione, circa 6 volt a metro, mentre in Europa si adotta un limite molto superiore, intorno tra i 60 e i 38 volt a metro, quindi noi diciamo siamo molto più cautelativi in Italia, però anche qui diciamo al di là delle tante chiacchiere più o meno complottiste che si sentono in giro, la certezza che possiamo essere tranquilli su bande di frequenza così alte non c'è, diciamo che dovremmo avere dei periodi di misurazione e di valutazione un po' più estesi rispetto a quanto è avvenuto fino adesso.
Quindi l'idea è che si stia facendo un po' un salto nel buio, che è quello che veniva fuori sia leggendo sia i pro che i sostenitori che coloro che attaccavano il 5G, insomma si capiva che era un po' un salto nel buio, confermi questa cosa?
Caro Carlo Magno, da una parte c'è chi spinge per motivi di economici, insomma di espansione di una certa idea, dall'altra c'è chi cerca di cautelare anche il beneficio della salute, e poi si aggiunge a questo mondo, che di per sé sarebbe anche, come dire, un braccio di ferro sano, tutta una serie di istanze di tipo politico, di tipo comunicativo, che come si dice un po' anche qui in gergo poco tecnico, la buttano in caciara, per cui poi è chiaro che se si immettono una serie di stanze di tipo complottista o di tipo terrapiattista, tanto per fare una battuta, esce fuori che quello che c'è di buono nel dibattito e quello che va veramente cautelato rischia di non passare più, cioè per dirla in breve, si va verso una sorta di censura di tutte le chiacchiere, e poi a quel punto, caro Romano, passa di tutto. Quindi bisogna stare molto attenti, bisogna cautelarsi, bisogna valutare esattamente quello che succede con queste frequenze molto alte, cioè 26 GHz, a prescindere dalle potenze. Bisogna poi vedere se è vero che le potenze emesse sono effettivamente uguali se non inferiori alle precedenti, cioè c'è una serie di cautele che vanno naturalmente osservate, però bisognerebbe prima di tutto fare un dibattito serio, onesto e fuori dalla caciarata che spesso avviene tra dibattiti in rete, sui telegiornali, sulle riviste, dove non c'è quasi mai un elemento chiaro di valutazione.
Prima hai parlato di automazione del trasporto, insomma, visto che tu sei responsabile del POMOS e ti occupi di mobilità sostenibile in una città tra l'altro difficilissima sull'argomento come Roma, tu come vedi che effettivamente questo 5G possa eventualmente essere utile per questo argomento?
In quest'ambito? Ottima domanda. Naturalmente noi abbiamo già tutte le tecnologie che portano alla cosiddetta guida autonoma, quindi al trasporto automatizzato. Parliamo in questo caso dei vari livelli, come in tutta questa generazione tecnologica abbiamo livelli, generazioni, insomma, una casistica che va a numeri crescenti. Nel caso dei sistemi di trasporto, diciamo che già attualmente quasi tutte le nuove vetture di gamma medio-alta possiedono gli algoritmi e i sistemi per fare la guida autonoma. Si arriva al cosiddetto livello 3, cioè la macchina può guidare da sola, per esempio nelle autostrade, ma se l'autista lascia il volante ha dei sensori, si accorge che non c'è più l'umano a guidarla e a quel punto entra in stato di stand-by, cioè stand-by, quindi si accosta e si mette in sicurezza perché può interpretare l'assenza dell'autista come, che ne so, uno svenimento, un malore, un colpo di sonno, quindi lo mette in sicurezza. Ma i livelli successivi a questo, che è il 3, sono il 4 e il 5, sono la vera guida autonoma, che prevedono che l'autista possa stare a bordo ma non tocchi assolutamente i comandi se non per sua volontà, oppure che non ci sia proprio nessuno a bordo e il veicolo va da solo. Questo per esempio potrebbe essere il caso del trasporto di merci su lunghi tratti o di mezzi di trasporto pubblico che non sono più guidati da un autista, vanno da soli ma portano solo i passeggeri.
Quello che succede già a Tokyo, tra l'altro, in Giappone.
Sì, esatto, ce ne sono già di questi esempi che stanno già funzionando a prescindere dal 5G.
Anche a Milano, in realtà.
Perché il 5G gioca un ruolo in questa partita? Ma semplicemente, come ho detto prima, perché aumenta le potenzialità di 10 volte, poiché la guida autonoma, anche questa può essere vista da due punti di vista. Lato veicolo, il veicolo in sé ha già tutti i sensori e gli algoritmi per potersi muovere da solo, praticamente è robotizzato. Ma se lo vogliamo vedere in un sistema, i vari veicoli devono dialogare tra loro e dialogano anche con le infrastrutture presenti, cioè le strade, i palazzi, eccetera, eccetera. Che vuol dire? Vuol dire che se ho una banda molto più larga e una velocità di reazione dei miei dispositivi è molto superiore alla precedente, io posso cominciare a mettere tutta una serie di servizi in più, anche per la sicurezza, quindi gestire questo sistema di guida autonoma anche in città complesse con tanti veicoli in circolo in modo, diciamo, più sicuro e più fluido. Qual è il controaltare? Ma il controaltare è che, diciamo, le auto attuali, tra l'altro, in alcuni casi già leggono i dati di chi la sta guidando e cosa sta facendo, quindi c'è una profilazione completa dell'autista e delle sue abitudini di guida. Questo di per sé potrebbe anche essere interpretato in senso positivo, però c'è anche il fatto che spesso questi dati vengono gestiti dalla casa automobilistica che ha venduto l'auto, cioè sono privati. Qui forse c'è il punto più critico di tutti in tutto questo discorso, se no sembra che stiamo soltanto andando verso magnifiche sorti e progressive. Cioè la grande mole di dati che riesce a gestire una rete 5G, che appunto, ripeto, è dalle 20 alle 100 volte superiore alle precedenti, al di là delle criticità di biocompatibilità elettromagnetica, quindi di problemi di salute, apre il vero punto dolente, che è quello della privacy, cioè del fatto che un umano entra in un mondo completamente connesso e non ha protezione per quello che è, per le sue scelte, per il suo profilo, per il suo comportamento. Ci sono purtroppo delle direzioni che già sono state prese da grandi stati nel mondo, come la Cina, che fanno presagire degli scenari critici. come sempre quando si parla di queste cose si evoca il Grande Fratello, si evoca insomma questo mondo in cui il povero singolo è messo sotto scacco da sistemi troppo più grandi e perde di fatto la sua libertà d'azione. Visto che amiamo entrambi la fantascienza, ti ricorderai insomma la collettività Borg di Star Trek, no? Esatto. Va a finire che ognuno di noi non è più un individuo dotato di libero arbitrio, ma diventa un elemento di uno sciame, praticamente di una grande intelligenza condivisa, dove però il singolo non ha una vera e propria autonomia e quindi perde di libertà. Ora, evocare questi scenari naturalmente può essere suggestivo, ma può essere anche un elemento di critica. Non dimentichiamoci, tanto per fare un esempio pratico, visto che sono anche reduce da un recente viaggio dove ho visto le cose dal vivo, che in Cina esiste un sistema che si chiama credito sociale. Che cos'è il credito sociale? È una specie di patente a punti che misura il tuo punteggio di integrità sociale. Vuol dire che se tu ti comporti un po' maluccio, il tuo punteggio si abbassa e non è che sei un criminale, non è che vai in galera, perché lì poi non è che ci vanno teneri, è che ti si cominciano a togliere delle possibilità, che ne so, per esempio non puoi più volare nei voli interni aerei, o la banda che ti è disponibile per i collegamenti internet ti viene diminuita, fino ad arrivare a cose abbastanza per noi incomprensibili ma spaventose. Cioè, se tu hai un credito sociale basso nei rapporti umani, potresti, per esempio, potrebbe non esserti permesso il matrimonio, quindi avere una donna o un uomo, se è donna. Insomma, diciamo, è una tipologia e una prospettiva che naturalmente è resa possibile ed è stata resa possibile da queste tecnologie, perché per arrivare a profilare l'individuo e dargli un voto di punteggio per integrità sociale vuol dire che per ogni individuo si gestisce una mole di dati molto alta, e tutti questi sistemi connessi in 5G sono molto più in grado di prima di profilarci meglio e più dettagliatamente. Questo è un po' un aspetto. L'altro, diciamo, nazionale, tutto bello, mettiamo che questa tecnologia viene utilizzata e pensata per le cose più belle e migliori, per carità, noi siamo ingegneri, ci piace quando c'è la nuova tecnologia, ma poi la tecnologia chi la detiene? La rete 5G di chi è? I dati che vengono gestiti in questa rete chi li possiede e chi ti profila e chi lo può fare? Visto che noi siamo un paese che è un po' ceduto e ha depotenziato le infrastrutture nazionali tecnologiche, quelle più importanti, soprattutto nell'ambito delle comunicazioni, va a finire che questi dati vengono gestiti da altri, da enti privati o addirittura extranazionali, e a noi piacerebbe che la nostra moneta elettronica, i nostri flussi energetici, visto che si parla di comunità energetica, la nostra guida, quindi i nostri spostamenti, siano tutti conosciuti da entità straniere ed estranee a volte. Certo, già è così per molte cose, ma col 5G, diciamo, tutto questo aumenta di 10-20 volte.
Quello che spesso non si capisce è che la distopia è già qui, insomma, poi pure là. Lo scarto tra la distopia e l'archeofuturismo è molto breve, ma molto difficile, dipende sempre da noi più che dalla tecnologia.
Ma perché Carlomano, già lo sai, noi stiamo parlando di 5G, quindi la G già c'era, no. Siamo arrivati al numero 5, non è che stiamo parlando di una roba nuova che cala improvvisamente perché sono arrivati i marziani e ci hanno insegnato un'altra tecnologia, stiamo parlando di evoluzione di cose precedenti, quindi tutto ciò che già stiamo vedendo e di cui abbiamo già dei pensieri critici, diciamo col 5G non è che cambia radicalmente, abbiamo delle criticità che aumentano di 10-20 volte, quindi detta papale dovremmo aumentare di 10-20 volte le nostre cautele.
Invece, parlando appunto di scrittura, tu hai scritto, sei uno degli autori di Eroi, poi hai contribuito anche al secondo volume di Eroi, che è Terra Benedetta, che è uscito in ebook e che lunedì dovrebbe, cioè questa settimana dovrebbe uscire in cartaceo, e tu ti sei occupato di Olivetti, che insomma casca tra virgolette a fagiolo, perché cosa succederebbe appunto in Italia se ci fosse ancora un Olivetti, ma non solo, perché poi di geni ne abbiamo, ma soprattutto se la politica desse spazio a personaggi come un Olivetti o un ipotetico Olivetti attuale.
Che domanda bella che mi hai fatto. Tanto è stata un'esperienza questa sia di Eroi che di Terra Benedetta che mi ha proprio esaltato, e sono fiero di avere un mio raccontino su tutti e due i libri. Nel secondo il racconto è dedicato appunto ad Adriano Olivetti, questa figura per me mitologica, ma alla fine un uomo, quindi figura reale, che ha attraversato la storia d'Italia più o meno alla prima metà del Novecento, morto nel 1960, e la concezione sociale di Olivetti, che diciamo così nell'immaginario collettivo è conosciuto come personaggio, ma è visto come un imprenditore illuminato, come un uomo che ha fatto dell'impresa del padre una grande impresa, è passato dalle macchine per scrivere ai calcolatori elettronici. Ricordiamo che l'Olivetti è stata la prima al mondo a produrre un grande calcolatore elettronico a transistor, quando ancora si facevano a valvole, quindi è una cosa straordinaria di cui non tutti hanno contezza. Ma diciamo lui è anche un riformatore sociale, nel senso che aveva elaborato, ed è ancora valido questa elaborazione, un sistema, se vogliamo, di organizzazione del territorio, ma anche di organizzazione della società, che si chiama comunità concreta, e nel suo sistema si nota anche la mano dell'ingegnere, cioè ha fatto della vera e propria ingegneria sociale, ha individuato quelle che sono le criticità delle società umane, ha cercato delle soluzioni, ha fatto una bellissima opera molto articolata, molto complessa, che è stata chiaramente poco capita o accusata di utopia, e però tutta questa roba l'ha scritta tra gli anni 40 e 50, quindi ormai 70 anni fa. Forse a Olivetti è mancata la carta da giocare che però adesso abbiamo, cioè questi sistemi di cui abbiamo parlato prima, adesso volendo rivedere proprio in senso di utopia bella, no? di prospettiva magari romantica ma positiva. Tutti i sistemi di cui ora disponiamo, tra cui il 5G stesso, quindi la capacità di trasmetterci dati in modo massiccio, di avere una grande possibilità di accesso a fonti di conoscenza molto più vasta degli anni 50, di gran lunga più vasta, potrebbero permettere una vera e propria implementazione di comunità che, basandosi su questi sistemi, potrebbero avere dei vantaggi incredibili. Ma qual è il punto chiave? Il punto chiave è che sia la comunità a detenerne sia la tecnologia, sia il valore e diciamo la dimensione di possesso dei dati che vengono gestiti. Perché se tutto questo dovesse calare dall'alto, parlare di comunità mi torna un po' difficile e ritorniamo alla collettività di sciame, al grande alveare, a qualcosa che è molto più terrificante.
Bene, ringraziamo il professor Fabio Massimo Frattale Mascioli, il cui genio è direttamente proporzionale alla lunghezza del nome.
Tagli sempre perché è Mascioli.
È Mascioli, no? Ecco, vedi.
A te è perdonato tutto.
Allora, scusa. Insomma, ti ringraziamo e salutiamo tutti i nostri radioascoltatori e un saluto a tutti. Ciao.
È stato un piacere. Ciao Carlo Manno.
Ciao a tutti. Grazie.